Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, benvenuti da Carla Rossi al programma La Fontana del Villaggio. Le nostre buone notizie per voi. Questa è la prima storia di oggi, il senzatetto Adam che disegna per il Papa i francobolli di Natale. A intuire le sue capacità artistiche è stato padre Ruben. Oggi il giovane polacco fa il custode, di notte dipinge nella cripta di Santa Maria di Monterone. È conciso, ogni risposta sua sa essere chiara e sincera. Non so perché, posso solo dire che la mia vita è un mistero. Adam è un giovane polacco, fino a qualche mese fa era per le strade della capitale. Le strade erano per lui la casa, il rifugio, il riparo, la fuga. Oggi è divenuto l'artista dei francobolli di Natale del Vaticano. Tutto ha avuto inizio da un'osservazione e da un invito. Mentre si avvicinava con la vista annebbiata dal troppo bere alle docce sotto il colonnato del Bernini, fortemente desiderate da Papa Francesco, una suora lo ha riconosciuto, lo aveva visto disegnare a matita nei dintorni di San Pietro. Padre Ruben, tra i collaboratori presenti ogni martedì alle docce, in quel momento stava cercando un artista che potesse raffigurare un santo polacco. Lo ha fermato con l'intuizione di commissionare a lui l'opera. Adam accetta, crea con pastelli a olio nella sagrestia di Santa Maria in Monterone, consegna il lavoro, riceve il giusto compenso, ma da quel momento non l'ho più visto e se mi scorgeva per la troppa vergogna si allontanava, così racconta padre Ruben. È vero, gli altri senza tetto mi dicevano che sicuramente padre Ruben era arrabbiato con me perché non mi ero fatto più vedere e io sentivo tutto il peso della mia dipendenza dall'alcol. È stato questo che mi ha allontanato. Un giorno padre Ruben lo rivede in via della conciliazione e così gli lancia una provocazione. Adam, io sono qui, ci sono ancora molte opere da realizzare, ma sei tu a dover fare un passo, nel senso che tu devi volerlo. Il fatto stesso che Adam si ripresentasse alle docce era il primo segno che voleva cambiare la vita, perché lavarsi è riacquistare la dignità. È faticoso presentarsi così come si è, ubriachi, fragili. E così accoglie anche il secondo invito e qualche giorno dopo bussa alla sacrestia della chiesa dove sapeva che avrebbe trovato padre Ruben. La cripta diventa così il suo atelier e risponde alle varie richieste di tele, disegni, dipinti. A mano i suoi album a matita, ricchi di studio della fisionomia, del corpo, delle espressioni, del volto, trovano la loro traduzione in realtà. È partito dalla sua Polonia, ha visitato Parigi per contemplare i grandi artisti classici, il barocco imponente, si è lasciato attirare da Roma, alla quale i polacchi sono molto affezionati, in particolare per i tanti autori d'arte e letteratura che nella capitale hanno trovato la loro strada, per Adam invece la strada è stata la trappola nella quale è caduto per via di alcuni rapporti con alcuni concittadini, il cui unico mestiere era procurarsi vino. Così racconta lui stesso, ma è stata sempre l'arte poi a rimetterlo in piedi e ad affidargli un compito prezioso, il servizio poste e filatelia del governatorato della Città del Vaticano gli ha commissionato il disegno del francobollo di Natale. All'inizio mi ha detto di no, racconta divertito Don Francesco Mazzitelli, capo ufficio dell'elemosineria apostolica, che lavora a stretto contatto con il famoso e conosciuto cardinale Conrad. Le suole delle mie scarpe lo testimoniano, lo venivo a trovare mentre dipingeva e gli chiedevo di accettare questo incarico, il francobollo più importante per lo Stato del Vaticano, e lui non voleva. Adam conferma, mi sentivo piccolo, la richiesta sembrava troppo grande per me. Da un bozzetto all'altro, nei mesi sono nati due quadri oggi divenuti francobolli, da una parte i tre re magi e dall'altra la Natività. Ciascuno di noi ha le sue doti nascoste, quel che è accaduto a lui è un segno che per tutti è possibile, dice Don Mazzitelli. Ora Adam fa il custode di notte e dipinge. Nello studio è circondato dai suoi quadri, davanti a sé un Cristo pieno di piaghe, ancora in lavorazione. L'arte mi aiuta anche a superare la tentazione di ricadere. La bellezza mi sa riprendere sempre, è la mia forza. Posso dire che Dio ha un forte senso dell'umorismo, perché pur essendo io calvo è riuscito a tirarmi per i capelli. Claudio Baglioni, la vita è adesso.
Lavoro duro, essere uomo e non
Ed eccoci ad una bella ed emozionante esperienza. Lui si chiama Antonio Silvio Calò, 60 anni. Insegna filosofia in un liceo classico di Treviso. Assieme a sua moglie Nicoletta ha accolto in casa, nella sua già numerosa famiglia, 6 ragazzi africani che oggi chiama i miei figli venuti da lontano. Come ricompensa, in questi anni ha subito minacce e insulti di ogni tipo. Ad esempio, in tanti gli hanno augurato che i 6 ragazzi africani stuprassero la moglie. Nel mentre i suoi 6 figli venuti da lontano sono cresciuti in Italia, si sono perfettamente integrati, tutti lavorano, tutti pagano le tasse e alcuni di loro stanno per sposarsi. Badate bene, dice, io non sono uno del settore, sono un insegnante. Se ci sono riuscito io vuol dire che si può fare. Lo Stato non ha scuse. Grazie di vero cuore, perché il suo è un emozionante esempio di ospitalità, integrazione e accoglienza, come testimoniano tanti che lo conoscono. E congratulazioni per la fantastica famiglia. E non dimentichiamo la moglie, a cui vanno uguali congratulazioni per i figli nati in Italia e per i 6 venuti da lontano.
Sai, penso che non sia stato inutile stare insieme.
Antonio Grignani, la mia storia tra le dita.
Decisione discutibile, ma sì, lo so, lo sai. Almeno resta qui per questa sera. Ma no, che non ci provo, stai sicura? Può darsi già mi senta troppo solo, perché conosco quel sorriso di chi ha già deciso. Quel sorriso già una volta mi ha aperto il paradiso. Si dice che per ogni uomo c'è un'altra come te. E al posto mio, quindi, tu troverai qualcun altro. Sembrarti anche banale, ma è un istinto naturale. E c'è una cosa che io non ti ho detto mai. I miei problemi senza te si chiamano guai. Ed è per questo che mi vedi fare il duro in mezzo al mondo per sentirmi più sicuro. Se vuoi andare vai.
occupare, me la saprò cavare. Stasera scriverò una canzone per soffocare dentro un'esplosione, senza pensare troppo alle parole. Parlerò di quel sorriso di chi ha già deciso, quel sorriso che una volta mi ha aperto il paradiso. E c'è una cosa che io non ti ho detto mai, i miei problemi senza te si chiamano guai, ed è per questo che mi vedi fare il duro in mezzo al mondo per sentirmi più sicuro.
Covid e il carcere. Ci abbiamo mai pensato? Noi abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo momenti di difficoltà, di incertezza. Il Covid ha tolto la libertà a tutti, ci ha fatto diventare dei carcerati, ma abbiamo mai pensato a chi ha vissuto questa esperienza dal carcere? Ecco una testimonianza che viene dal carcere di Bergamo, da quella che è stata la città martire del Covid.
Ma la pandemia ha tolto la libertà ai cittadini come la carcerazione la toglie a noi detenuti. Qui in carcere non è che ci sia molto da fare, e specialmente per i più svogliati la televisione è l'unica distrazione. Per tutto il periodo del Covid, quasi tutto il giorno si era sintonizzati sulle notizie e specialmente sui numeri che ci venivano dati dai notiziari. Quindi si sapeva quello che stava succedendo fuori, specialmente qui nelle nostre immediate vicinanze, divenute subito zona rossa. La chiusura dei colloqui e delle attività ha portato un ulteriore velo di tristezza e disagio, fino a quando non ci è stata data la possibilità di usufruire di più telefonate, delle videochiamate e quindi di vedere i nostri familiari, e ci ha un po' tranquillizzato. Per l'attività tutte ferme, ma grazie a Adriana siamo stati pionieri della didattica a distanza, che ha spalancato le porte per il suo utilizzo anche alla scuola. La solidarietà in carcere è una cosa congenita, o sei solidale dalle origini oppure non lo sei. La paura per il contagio c'è sempre stata, e a maggior ragione con la consapevolezza che qui poteva davvero scoppiare una bomba, ossia un focolaio. Diciamo che è passata quando la situazione si è un po' stabilizzata con l'adozione delle quarantene preventive. Il momento peggiore è stato certo l'inizio. Si telefonava a casa per sapere qualcosa della situazione così grave, senza mai avere la certezza della veridicità delle notizie. Le famiglie tendevano a non aggravare la situazione psicologica già complicata per i detenuti. Il mio momento più bello è legato alle prime videochiamate o ai primi colloqui e quando si è avuta la percezione che la situazione stava lentamente migliorando. La fede per me è sempre un conforto, Diciamo che forse ho prestato più attenzione a pregare e a coinvolgere le persone che mi stavano più vicine. Ho pregato per gli altri. La messa a lungo non è stata celebrata, poi ho ripreso a sezioni alterne. Ho provato anche l'esperienza di essere a messa da solo, io e Don Battista, seduti all'altare a leggere insieme il Vangelo. Attendavamo l'arrivo dei vaccini e ho fatto subito il vaccino. Non mi sono fatto mancare niente. Prima AstraZeneca, poi Pfizer. Adesso, se devo fare la terza dose, voglio qualcosa di diverso. La pandemia mi ha insegnato che la vita è il bene più prezioso che abbiamo e basta veramente poco per farsela portare via.
Beautiful Day è l'ultima canzone di questo nostro programma. Carla Rossi vi saluta, vi ricordo che potete ascoltare La Fontana del Villaggio tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Radio Incontri 88.4, 92.8, e ci sono poi le repliche dopo il programma delle 12, dopo il notiziario, la replica è alle 18.30, poi c'è lo streaming e il podcast. Un saluto a tutti da Carla Rossi.